L'imitazione di Cristo. Testo tratto da internet.
Terza parte. Incomincia il libro della consolazione interiore. C1. Cristo parla interiormente all'anima fedele. Darò ascolto a quello che stia per dire dentro di me il Signore. Beata l'anima che ascolta il Signore che le parla dentro e accoglie dalla sua bocca la parola di consolazione. Beate le orecchie che colgono la preziosa e discreta voce di Dio e non tengono alcun conto dei discorsi di questo mondo. Veramente beate le orecchie che danno retta non alla voce che risuona dal di fuori, ma alla verità che parla e ammaestra dal di dentro. Beati gli occhi che, chiusi alle cose esteriori, sono attenti alle interiori. Beati coloro che sanno penetrare ciò che è interiore e si preoccupano di prepararsi sempre più, con sforzo quotidiano, a comprendere le cose arcane del cielo. Beati coloro che bramano di dedicarsi a Dio, sciogliendosi da ogni impaccio temporale. Comprendi tutto ciò, anima mia, e chiudi la porta dei sensi, affinché tu possa udire quello che ti dice interiormente il Signore Dio. Questo dice il tuo diletto. Io sono la tua salvezza, la tua pace, la tua vita. Stai accanto a me e troverai la pace. Lascia tutte le cose che passano. Cerca solo le cose eterne. Che altro sono le cose temporali se non illusioni? E a che gioveranno tutte le creature se sarai abbandonata dal Creatore? Oh, anima mia, rinuncia a tutto e fatti cara e fedele al tuo Creatore, così da poter raggiungere la vera beatitudine. C2. La verità si fa sentire dentro di noi senza parole altisonanti. Parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta. Io sono il tuo servo, dammi luce per apprendere quello che tu proclami. Disponi il mio cuore alle parole della tua bocca, il tuo dire discenda come rugiada. Dissero una volta a Mosè i figli di Israele: parlaci tu, e potremo ascoltarti. Non ci parli il Signore, affinché non avvenga che ne moriamo. Non così la mia preghiera, o Signore, piuttosto con il profeta Samuele, in umiltà e pienezza di desiderio, io ti chiedo ardentemente: parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta. Non mi parli Mosè o qualche altro profeta, parlami invece tu, Signore Dio, che ispiri e dai luce a tutti i profeti. Tu solo, senza di loro, mi puoi ammaestrare pienamente. Quelli, invece, senza di te, non gioverebbero a nulla. Possono, è vero, far risuonare parole, ma non danno lo spirito. Parlano bene, ma se tu non intervieni, non accendono il cuore. Lasciano degli scritti, ma sei tu che ne mostri il significato. Presentano i misteri, ma sei tu che sveli il senso di ciò che sta dietro al simbolo. Emettono ordini, ma sei tu che aiuti ad eseguirli. Indicano la strada, ma sei tu che aiuti a percorrerla. Essi operano solamente all'esterno, ma tu prepari e illumini i cuori. Essi irrigano superficialmente, ma tu rendi fecondi. Essi fanno risuonare delle parole, ma sei tu che aggiungi all'ascolto il potere di comprendere. Non mi parli dunque, Mosè, parlami tu, Signore mio Dio, verità eterna, affinché, se ammonito solo esteriormente e privo di fuoco interiore, io non resti senza vita e non mi sterilisca. Affinché non mi sia di condanna la parola udita, non tradotta in pratica, conosciuta ma non amata, creduta ma non osservata. Parla dunque, o Signore, il tuo servo ti ascolta. Tu hai, infatti, parole di vita eterna. Parlami, affinché scenda un po' di consolazione all'anima mia e tutta la mia vita sia purificata, e a te sia gloria e onore perpetuo. C3. Dare umile ascolto alla parola di Dio, da molti non meditata a dovere. Ascolta, figlio, le mie parole, parole dolcissime, più alte di tutta la dottrina dei filosofi e dei sapienti di questo mondo. Le mie parole sono spirito e vita, e non vanno valutate secondo l'umano sentire. Non si debbono convertire in vano compiacimento, ma si debbono ascoltare nel silenzio, accogliendole con tutta umiltà e con grande amore. E dissi: Beato colui che sarà stato formato da te, o Signore, e da te istruito intorno alla legge, così che gli siano alleviati i giorni del dolore ed egli non sia desolato su questa terra. Io, dice il Signore, fin dall'inizio ammaestrai i profeti e ancora non manco di parlare a tutti, ma molti sono sordi, muti e duri alla mia voce. Numerosi sono coloro che ascoltano più volentieri il mondo che Dio e seguono più facilmente i desideri della carne che la volontà di Dio. Il mondo promette cose da poco e che durano ben poco, eppure lo si serve con grande smania. Io prometto cose grandissime ed eterne, eppure il cuore degli uomini resta torpido. Chi mai mi obbedisce e mi serve con tanto zelo, come si serve al mondo e ai suoi padroni? Arrossisce, Sidone, così dice il mare. E se vuoi sapere il perché, ascolta. Per uno scarso vantaggio si percorre un lungo cammino, ma per la vita eterna molti a stento alzano da terra un piede. Si corre dietro ad un modesto guadagno. Talora per un soldo si litiga vergognosamente. Per una cosa da nulla e dietro una piccola speranza non si esita a faticare giorno e notte. Ma, cosa spudorata, per un bene che non viene meno, per un premio inestimabile, per l'onore più grande e la gloria che non ha fine, si stenta a faticare anche un poco. Arrossisci dunque, servo pigro e lamentoso, che certuni sono più pronti ad andare alla perdizione di quanto non sia pronto tu ad andare alla vita. Trovano essi più gioia nella vanità di quanta non ne trovi tu nella verità. Eppure essi sono ben spesso traditi nella loro speranza. Mentre la mia promessa non delude nessuno, né lascia mani vuote colui che confida in me. Quel che ho promesso darò, quel che ho detto adempirò, purché uno sia rimasto costante, sino alla fine nel mio amore. Io sono colui che compenserà tutti i buoni e metterà severamente alla prova tutte le persone devote. Scrivi le mie parole nel tuo cuore e meditale attentamente. Ti saranno molto utili nell'ora della tentazione. Quello che non avrai capito alla prima lettura lo comprenderai nel giorno in cui io verrò a te. Due sono i modi con i quali io visito i miei eletti: la tentazione e la consolazione. Due sono le lezioni che io do loro ogni giorno: una rimproverando i loro vizi, l'altra esortandoli a rafforzare le loro virtù. Colui che, avendo ricevuto le mie parole, le disprezza, avrà chi lo giudica nell'ultimo giorno. Preghiera per chiedere la grazia della devozione. Signore mio Dio, tu sei tutto il mio bene. E io, chi sono per osare di rivolgermi a te? Sono il tuo miserabile piccolo servo, un abietto vermiciattolo, molto più misero e disprezzabile di quanto io stesso non capisca e non osi confessare. Tuttavia, Signore, ricordati di me, che sono un nulla, nulla valgo e nulla ho. Tu solo sei buono, giusto e santo. Tutto puoi e ogni cosa viene da te. Tutto tu colmi, soltanto il peccatore tu lasci a mani vuote. Ricordati della tua misericordia, o Signore, e riempi il mio cuore con la tua grazia. Tu che non permetti che resti vana la tua opera.
C4. Mantenersi intimamente uniti a Dio in spirito di verità e di umiltà. Figlio, cammina alla mia presenza in spirito di verità e cercami sempre con semplicità di cuore. Chi cammina dinanzi a me in spirito di verità sarà protetto dagli assalti malvagi. La verità lo farà libero da quelli che cercano di sedurlo e dai perversi, con le loro parole infamanti. Se ti farà libero la verità, sarai libero veramente e non terrai in alcun conto le vane parole degli uomini. È vero, o Signore, ti prego, così mi avvenga come tu dici. Mi sia maestra la tua verità, mi custodisca e mi conduca alla meta di salvezza, mi liberi da affetti e da amori perversi, contrari alla divina volontà. Allora camminerò con te, con grande libertà di spirito. Io ti insegnerò, dice la verità, ciò che è retto e mi è gradito. Ripensa con grande amaro dolore ai tuoi peccati e non credere mai di valere qualcosa per opere buone che tu abbia compiuto. In realtà sei un peccatore, irretito da molte passioni e schiavo di esse. Da te non giunge a nulla. Subitamente cadi, subitamente vieni sconvolto e dissolto. Non hai nulla di che ti possa vantare. Hai molto invece di che ti debba umiliare, giacché sei più debole assai di quanto tu possa capire. Di tutto quello che fai, niente ti sembri grande, prezioso e ammirevole, niente ti sembri meritevole di stima. Alto, lodevole e desiderabile davvero, ti sembri soltanto ciò che è eterno. Più di ogni altra cosa ti sia cara la verità eterna, e sempre ti dispiaccia la tua estrema pochezza. Nulla devi temere, disprezzare e fuggire quanto i tuoi vizi e i tuoi peccati, cose che ti debbono affliggere più che ogni danno materiale. Ci sono persone che camminano al mio cospetto con animo non puro, persone che dimentiche di se stesse e della propria salvezza, e mosse da una certa curiosità e superbia, vorrebbero conoscere i miei segreti e comprendere gli alti disegni di Dio. Costoro cadono sovente in grandi tentazioni e in grandi peccati per quella loro iattanza, superbia e curiosità che io ho in odio. Mantieni una religiosa riverenza dinanzi al giudizio divino, dinanzi allo sdegno dell'Onnipotente. Non volere, dunque, sondare l'operato dell'Altissimo. Esamina invece le tue iniquità. In quante cose hai errato e quante cose buone hai tralasciato. Ci sono alcuni che fanno consistere la loro pietà soltanto nelle letture, nelle immagini sacre o nelle raffigurazioni esteriori e simboliche. Altri mi hanno sulla bocca, ma poco c'è nel loro cuore. Ci sono invece altri che, illuminati nella mente e puri nei loro affetti, anelando continuamente alle cose eterne, provano fastidio a sentir parlare di cose terrene e soffrono ad assoggettarsi a ciò che la natura impone. Sono questi che ascoltano ciò che dice dentro di loro lo spirito di verità, il quale li ammaestra a disprezzare le cose di questa terra e ad amare quelle del cielo, ad abbandonare il mondo e ad aspirare giorno e notte al cielo. C5. Mirabili effetti dell'amore verso Dio. Ti benedico, Padre Celeste, Padre del mio Signore Gesù Cristo, perché ti sei degnato di ricordarti della mia miseria. Ti ringrazio, o Padre delle misericordie, Dio di ogni consolazione, che con il tuo conforto talora mi ritempri, quantunque io ne sia totalmente indegno. In ogni momento ti benedico e do gloria a te, con l'unigenito tuo Figlio e con lo Spirito Santo Paraclito, per tutti i secoli. Amen. O mio Signore, che sei santo e mi ami, come esulteranno tutte le mie viscere quando verrai nel mio cuore. In te è la mia gloria, la gioia del mio cuore. la mia speranza e il mio rifugio nel giorno della tribolazione. Poiché però il mio amore per te è ancora fiacco e deboli sono le mie forze, ho bisogno del tuo aiuto e del tuo conforto. Vieni a me dunque, il più spesso, e istruiscimi nella via della santità. Liberami dalle passioni malvagie e risana il mio cuore da tutti gli affetti sregolati, cosicché, interiormente risanato e del tutto purificato, io diventi pronto nell'amarti, forte nel patire e fermo nel perseverare. Grande cosa è l'amore, un bene grande, veramente, un bene che solo rende leggera ogni cosa pesante e sopporta tranquillamente ogni cosa difficile. Porta il peso senza fatica e rende dolce e gustosa ogni cosa amara. Il nobile amore di Gesù spinge ad operare grandi cose e suscita desideri di sempre maggiore perfezione. L'amore aspira a salire in alto, senza essere trattenuto da alcunché di terreno. Esige di essere libero e staccato da ogni affetto umano, cosicché non abbia ostacoli a scrutare nell'intimo, non subisca impacci per interessi temporali, non sia sopraffatto da alcuna difficoltà. Niente è più dolce dell'amore, niente è più forte, più alto, più grande, niente né in cielo né in terra è più colmo di gioia, più completo o più buono, perché l'amore nasce da Dio, e soltanto in Dio, al di sopra di tutte le cose create, può trovare riposo. Chi ama vola, corre lietamente, è libero e non trattenuto da nulla. Dà ogni cosa per il tutto e ha il tutto in ogni cosa, perché trova la sua pace in quell'uno supremo dal quale discende e proviene tutto ciò che è buono. Non guarda ciò che gli viene donato, ma al di là dei doni guarda colui che dona. Spesso l'amore non conosce misura in un fervore che supera ogni bene. L'amore non sente gravezza, non tiene conto della fatica. Anela più di quanto non possa raggiungere, non adduce a scusa la sua insufficienza, perché ritiene che ogni cosa gli sia possibile e facile. Colui che ama può fare ogni cosa, e molte cose compie e manda ad effetto. Quando colui che ama viene meno e riposa, l'amore vigila. Anche nel sonno non s'abbandona, affaticato non è prostrato. Legato non si lascia costringere, atterrito non si turba, e rompe verso l'alto e procede sicuro, come fiamma viva, come favilla ardente. Questo mio grido l'intende appieno colui che possiede amore, un grande grido agli orecchi di Dio e lo slancio stesso ardente dell'anima, che esclama: Dio mio, mio amore, tu sei interamente mio ed io tua. Accrescimi nell'amore affinché io impari a gustare nell'intimo quanto l'amore è soave. Impari a sciogliermi nell'amore e a navigare in esso. Che io sia tutto preso dall'amore, che mi elevi sopra me stesso in estasi appassionata. Che io canti il canto dell'amore e che mi innalzi con te, o mio diletto. Viene meno nel lodarti l'anima mia, nella gioia dell'amore. Che io ti ami più che me stesso, e me stesso soltanto per te, che in te io ami tutti coloro che ti amano veramente, come comanda la legge dell'amore, luce che da te proviene. L'amore è sollecito, sincero, devoto, prudente, longanime, virile e sempre dimentico di sé, che, se uno cerca se stesso, esce fuori dall'amore. L'amore è attento, umile e sicuro, non fiacco, non leggero, né intento a cose vuote. Sobrio, costante, casto, quieto e vigilante nei sensi. L'amore è sottomesso e obbediente ai superiori, basso e disprezzato ai suoi propri occhi, devoto e grato a Dio. In Dio confida e spera sempre, anche quando non lo sente vicino. Perché non si vive nell'amore senza dolore.
Colui che non è pronto a soffrire ogni cosa e ad ubbidire al suo diletto, non è degno di essere chiamato uomo d'amore. Questi deve abbracciare con slancio tutte le avversità e le amarezze per il suo diletto, senza da ciò deflettere qualsiasi evenienza si frapponga. C6. Chi ha vero amore come ne dà prova? Figlio, ancora non sei forte e saggio nell'amore. Perché, o Signore? Perché per una piccola contrarietà lasci la strada intrapresa e troppo avidamente cerchi consolazione. Chi è forte nell'amore regge alle tentazioni e non crede alla sodente furbizia del nemico. Come gli sono caro nella prosperità, così non gli dispiaccio nelle avversità. Chi è saggio nell'amore non guarda tanto al pregio del dono quanto all'amore di colui che dona. Guarda più all'affetto che al prezzo e pone tutti i doni al di sotto della persona amata. Chi è nobile nell'amore non si appaga nel dono, ma si appaga in me, al di sopra di qualunque dono. Se talvolta verso di me o verso i miei santi hai l'animo meno ben disposto di quanto vorresti, non per questo tutto è perduto. Quell'amore che talora senti, buono e dolce, è effetto della grazia presente in te. È, per così dire, un primo assaggio della patria celeste. Ma è cosa su cui non bisogna fare troppo conto, perché non è ferma e costante. Segno distinto di virtù e di grande merito è questo. Lottare quando si affacciano cattivi impulsi dell'animo e disprezzare le suggestioni del diavolo. Dunque, non lasciarti turbare da alcun pensiero che ti venga dal di fuori, di qualsivoglia natura. Saldamente mantieni invece i tuoi propositi, con l'animo diretto a Dio. Non è una vana illusione che talvolta tu sia ad un tratto portato fino all'estremo rapimento, per poi ritornare subito alle consuete manchevolezze spirituali. Queste, infatti, non dipendono da te, ma le subisci contro tua voglia. Anzi, fino a che tali manchevolezze ti disgustano e ad esse resisti, questa è cosa meritoria, non già rovinosa per l'animo. Sappi che l'antico avversario tenta in ogni modo di ostacolare il tuo desiderio di bene, distogliendoti da qualsiasi esercizio di devozione, distogliendoti cioè dal culto dei santi, dal pio ricordo della mia passione, dall'utile pensiero dei tuoi peccati, dalla vigilanza del tuo cuore, infine dal fermo proposito di progredire nella virtù. L'antico avversario insinua molti pensieri perversi, per molestarti e spaventarti, per distoglierti dalla preghiera e dalle sante letture. Lo disgusta che uno umilmente si confessi. Se potesse, lo farebbe disertare dalla comunione. Non credergli, non badargli, anche se ti avrà teso sovente i lacci dell'inganno. Ascrivile a lui, quando ti insinua cose cattive e turpi. Digli, vattene spirito impuro, arrossisci miserabile, veramente immondo sei tu, che fai entrare nei miei orecchi cose simili. Allontanati da me, perfido ingannatore, non avrai alcun posto in me. Presso di me starà Gesù come un combattente valoroso, e tu sarai svergognato. Preferisco morire e patire qualsiasi pena piuttosto che cedere a te. Taci, ammutolisci, non ti ascolterò più, per quante insidie tu mi possa tendere. Il Signore è per me luce e salvezza, di chi avrò paura? Anche se fossero eretti contro di me interi accampamenti, il mio cuore non vacillerà. Il Signore è il mio alleato e il mio Redentore. Combatti come un soldato intrepido, e se talvolta cadi per la tua debolezza, riprendi forza maggiore, fiducioso in una mia grazia più grande, guardandoti però attentamente dalla vana compiacenza e dalla superbia. È a causa di esse che molti vengono indotti in inganno, cadendo talora in una cecità pressoché incurabile. È questa rovina degli uomini superbi, stoltamente presuntuosi, che ti deve indurre a prudenza e ad indefettibile umiltà. 7. Proteggere la grazia sotto la salvaguardia dell'umiltà. O figlio, è per te cosa assai utile e sicura tenere nascosta la grazia della devozione. Non insuperbirne, non continuare a parlarne e neppure ripensarci molto. Disprezza invece te stesso, tenendo questa grazia come data a uno che non era degno. Non devi attaccarti troppo forte a un tale slancio devoto, che subitamente può trasformarsi in un sentimento contrario. Nel tempo della grazia ripensa quanto, di solito, sei misero e povero senza la grazia. Un progresso nella vita spirituale non lo avrai raggiunto quando avrai avuto la grazia della consolazione, ma quando con umiltà, abnegazione e pazienza avrai saputo sopportare che essa ti sia tolta. Cosicché, neppure allora, tu sia pigro nell'amore alla preghiera, o lasci cadere del tutto le abituali opere di pietà. Anzi, tu faccia volenterosamente tutto quanto è in te, come meglio potrai e saprai, senza lasciarti andare del tutto, a causa dell'aridità e dell'ansietà spirituale che senti. Molti, non appena accade qualcosa di male, si fanno tosto impazienti e perdono la buona volontà. Ma le vie dell'uomo non dipendono sempre da lui. È Dio che può dare e consolare, quando vuole, quanto vuole e chi egli vuole, nella misura che gli piacerà, e non di più. Molti, poi, fattisi arditi per il fatto che sentivano la grazia della devozione, procurarono la loro rovina. Essi vollero fare di più di quanto era nelle loro possibilità, non considerando la propria pochezza e seguendo l'impulso del cuore piuttosto che il giudizio della ragione. Presunsero di poter fare più di quello che era nella volontà di Dio. Perciò ad un tratto persero la grazia. Essi, che avevano posto il loro nido nel cielo, restarono a mani vuote, abbandonati alla loro miseria. Cosicché, umiliati e spogliati, imparassero a non volare con le loro ali, ma a star sotto le mie ali, nella speranza. Coloro che sono ancora novellini e inesperti nella via del Signore facilmente si ingannano e cadono, se non si attaccano al consiglio di persone elette. E se vogliono seguire quello che loro sembra giusto, anziché affidarsi ad altri più esperti, finiranno male, a meno che non si ritraggano per tempo dal proprio errore. Coloro che si credono sapienti di per sé, di rado si lasciano umilmente guidare da altri. Se non che uno scarso sapere, una modesta capacità di comprendere, accompagnati dall'umiltà, valgono più di un gran tesoro di scienza accompagnato dal vuoto compiacimento di sé. È meglio per te aver poco piuttosto che molto. Del molto potresti insuperbire. Non agisce con sufficiente saggezza colui che, avendo la grazia, si dà interamente alla gioia, senza pensare alla sua miseria di prima e alla purezza che si deve avere nel timore di Dio. Timore, cioè, di perdere quella grazia che gli era stata data. Così non dimostra di avere sufficiente virtù colui che al momento dell'avversità o in altra circostanza che lo opprima si dispera eccessivamente e concepisce nei miei confronti pensieri e sentimenti di fiducia meno piena di quanto mi si dovrebbe. Al momento della lotta si troverà spesso estremamente abbattuto e pieno di paura, proprio colui che in tempo di quiete avrà voluto essere troppo sicuro. Se tu invece riuscissi a restare umile e piccolo in te stesso e a bene governare e dirigere il tuo spirito, non cadresti così facilmente nel pericolo e nel peccato. Un buon consiglio è questo, che quando hai nell'animo uno speciale ardore spirituale, tu consideri bene quello che potrà accadere se verrà meno tale luce interiore. Quando poi ciò accadesse, pensa che di nuovo possa tornare quella luce che per un certo tempo ti ho tolta, per tua sicurezza e per la mia gloria. Infatti, subire una simile prova è spesso a te più utile che godere stabilmente di una situazione tranquilla, secondo il tuo piacere. In verità, i meriti non si valutano secondo questo criterio, che uno abbia frequenti visioni o riceva particolari gioie interiori, oppure che uno conosca bene le scritture, o sia posto in un grado più alto, ma piuttosto secondo questo criterio, che uno sia radicato nella vera umiltà e ripieno dell'amore divino, che ricerchi sempre soltanto interamente di rendere gloria a Dio, che consideri se stesso un nulla, che si disprezzi veramente e preferisca perfino essere disprezzato ed umiliato dagli altri, anziché essere onorato.